Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a tutti, una buona domenica. Allora, dopo l'interruzione di Pasqua, in cui abbiamo visto anche l'ironia di Dio nei confronti di Giona, riprendiamo il nostro percorso con Monio Vadia, uomo di teatro, di canto, di poesia anche, ma che è animato anche da un desiderio di conoscere che passa attraverso le scritture, e proprio nell'attraversamento delle scritture ha scoperto, non è l'unico naturalmente, ma gli siamo grati per averci raccontato la sua scoperta, che il monoteismo ha una matrice di liberazione e non di oppressione, e che occorre difendere, per così dire, questa istanza di libertà, se non si vuole fare di Dio un piccolo idolo. Stiamo confrontando questo pensiero anche con persone religiose, perché lì dove la fede si fa istituzione si annida maggiormente questo pericolo, ma riprendiamo subito il nostro discorso proprio con Monio Vadia, e proprio a partire dall'ironia.
Difendere Dio, con Moni Ovadia. Terza puntata.
Colui che riderà.
Allora, buongiorno Moni Ovadia, buona giornata a lei.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, adesso ripartiamo subito sull'umorismo, però ancora una piccola curiosità personale. Nella prima puntata io le ho chiesto la sua provenienza, la sua, brevemente, insomma, la sua storia familiare. Non abbiamo detto qualcosa però del suo nome. Ovadia è un nome illustre nell'ebraismo.
Sì, è un nome molto impegnativo. Sì. Ovadia, questa è la pronuncia corretta, significa servo di Dio, colui che lavora per Dio.
E ci sono state anche grandi figure di maestri che hanno avuto
nome. Rabbi Aré Ovadia Mibertinoro, da Bertinoro, è stato uno dei più grandi commentatori della Mishnah. C'è anche una targa, un'iscrizione, la sua casa a Bertinoro, che è oggetto ovviamente di visite e pellegrinaggi, ma anche di incontri di studio sulla sua figura e non solo. Poi c'è un profeta minore, Ovadia è un profeta minore straordinario, e a me poi hanno messo come nome anche Salomone, cioè Shlomo in ebraico.
Quindi Moni è il diminutivo di Salomone.
Sì, Moni è il diminutivo di Salomone. E Shlomo porta la radice pace, quindi insomma un nome piuttosto impegnativo, ma anche diciamo il nome d'arte Moni Ovadia mi impegna, perché credo Bartezaghi, anche Benigni si siano cimentati in qualche onomanzia su questo nome. Viene fuori animavo Dio, ama o divino, insomma.
Quindi non può sfuggire, insomma,
no, francamente,
il destino nel nome. Senta, lei ama raccontare storielle per spiegare talvolta il suo pensiero, l'abbiamo sentito anche le altre volte, e il più delle volte sono storielle con una forte connotazione umoristica. Anche questo fa parte della tradizione ebraica.
Assolutamente sì. L'umorismo è uno strumento altissimo nell'ebraismo, vertiginoso. Il suo scopo non è quello di fare ridere, anche se fa ridere, il riso è un meccanismo fisiologico, che però in questo caso si attiva su un bagliore di luce folgorante che sconfigge le tenebre dell'intolleranza, della stupidità, dell'odio, del pregiudizio. Ce ne sono, da questo punto di vista, di folgoranti che spiegano il meccanismo. Questa è una di quelle che io amo di più, l'antisemita che dice all'ebreo: se il mondo va in rovina la colpa è tutta degli ebrei, e l'ebreo dice: sì, io sono assolutamente d'accordo con lei, la colpa è tutta degli ebrei e dei corridori ciclisti. E allora l'antisemita domanda: beh, perché dei corridori ciclisti? E l'ebreo dice: beh, perché degli ebrei? Allora, attraverso questo spostamento su un piano terzo del cul-de-sac, della violenza aggressiva, il pregiudizio è proprio quello che non vorrebbe lasciare via d'uscita. La storiella ebraica trova la via d'uscita nel paradosso e dà un'ultima chance anche al peggiore degli antisemiti, brevemente un'altra, un nazista, un ufficiale con la sua bella divisa di SS tutta nera e lustra, incrocia un vecchio ebreo pezzente, stracciato, affamato, con la barba, scavato, questi grandi boccoli, e si incrociano, e il nazista, con una staffilata, dice all'ebreo: porco. L'ebreo si inchina sussiegosamente e risponde: molto onorato, Israel Cohen.
Sì, sono, effettivamente sono, come dire, corrodono, ecco, il luogo comune, e cercano di svelare una verità nascosta.
Sì, di svelare una verità nascosta e di creare anche un clima nel quale l'aggressore si senta disarmato, verifichi la propria stupidità, perché è un umorismo che scaturisce dall'intelligenza, dalla condizione di perseguitati, di emarginati. Naturalmente c'è un umorismo, questo umorismo non viene dal nulla, non viene neanche solo dalla storia degli ebrei, ma ci sono grandi lezioni nella Torah, nel Talmud, ma nella Bibbia, per esempio. E qualcuno dice: ma come la Bibbia, dove si ride, il Dio tetragono, terribile, questa storia che noi ebrei abbiamo dovuto sopportare per millenni, di questo povero Padre Eterno insultato con tutte le contumelie, come se poi ce ne fosse un altro, come se non fosse lo stesso del cristianesimo e lo stesso dell'Islam. Certo. Allora, proprio il Santo Benedetto mostra il suo umorismo e anche mette in scacco così il dubbio irriverente di Abramo e di Sara, quando tre viandanti travestiti da arcangeli annunciano loro che avranno un figlio, cioè Abramo avrà un figlio da Sara. Ora Abramo ha quasi 100 anni, Sara ne ha 90 ed è sterile, è sempre stata sterile. Allora Abramo si scompiscia dalle risate, proprio come Totò, si butta per terra dal ridere. Io 100 anni, lo circonciderò. Sara ride in modo più discreto, è una signora, però ridacchia, e l'angelo, uno degli arcangeli, viandante travestito, le dice: cosa fai, Sara, ridi? E lei si schermisce: no, dice, non ridevo. No, dice, ti ho vista, hai riso. Il Santo Benedetto compare davanti al patriarca, alla matriarca, 9 mesi dopo, e dicendo: visto che avevate tanto da ridere, ecco, adesso chiamerete questo vostro figlio Isacco, in italiano, in ebraico Yitzhak, viene dal verbo Tzachak, e significa colui che riderà. Dunque, il riso è il riso dell'utopia che rompe e sgombra l'idea che si sia sterili. Non si è mai sterili per dare vita a un progetto, perché Isacco è anche un progetto, se si ha una spiritualità densa e pregnante. Però il Santo Benedetto non si offende affatto del riso dei due, dimostra che quel riso è portatore di progetto,
dimostra di saper ridere a sua volta,
a sua volta. E Sara dirà: Hashem asali tzochek, il Signore mi ha fatto un ridere.
Ed è molto bello, sì, stupendo. Ecco, Dio anche ride, si può ridere anche di Dio?
Sì, io credo proprio che se si ha la tensione spirituale per affrontare questo livello con il Santo Benedetto, io credo che con il Santo Benedetto ci si possano fare delle grasse risate. Noi scopriamo in un Midrash che è, fra tutti i Midrashim, quello che io amo di più nella mia modesta ricerca, si intitola proprio Dio ride. È una storia di maestri che discutono, grandi maestri dell'epoca talmudica, che discutono di un punto della legge, non so quale sia il punto preciso. A un certo punto uno di questi maestri, Rabbi Eliezer, soprannominato il colui che sa sempre tutto, insomma, era considerato il più sapiente, addirittura si diceva: metti tutti i maestri su un piatto alla bilancia e Rabbi Eliezer sull'altro, la bilancia del sapere pende a suo favore. E allora lui dice agli altri: basta con questa discussione oziosa, il punto di vista corretto è il mio. E per provare la correttezza indica un carrubo che si sradica e vola per 400 piedi. Gli altri maestri dicono: accidenti, Rabbi Eliezer, prestidigiatore di primo ordine. Però guarda, abbiamo una regola qui, sai, qui si discute e poi si vota. Siediti. Lui si risiede, di nuovo discussione, giorni, settimane, non so, e di nuovo Rabbi Eliezer dice: no, testoni, ho ragione io su questo punto. E per fare vedere quanto sia forte la sua ragione, indica un corso d'acqua che inverte la sua corrente, cioè invece di scendere da monte a valle, risale da valle a monte. Gli altri dicono taumaturgo, rabbia chiesa, però fai il piacere di sederti a discutere. Sai, qui da noi va così. Allora rabbia chiesa, ancora più esasperato, la volta successiva, dopo altri giorni di discussione, indica le mura della sinagoga che cominciano a crollare. Allora rabbia rimia, un altro dei rabbini presenti alla discussione, molto collerico, schizza in piedi e comincia a urlare: cosa c'entrano i muri della sinagoga se i maestri discutono di legge? Il Midrash dice che per rispetto di Rabbi Eliezer i muri erano crollati un po', ma per rispetto di Rabbi Yeremia non crollarono del tutto. Quindi il miracolo dialettico di questa sinagoga che ballonzola. Alla fine, dopo ancora riprendono la discussione, Rabbi Eliezer a questo punto è esasperato, dice: va bene, l'avete voluto voi, siete dei maledetti testoni, io chiamo il cielo a testimonianza della mia ragione. Dice il Midrash: si squarciarono le volte celesti, uscì una voce, bas kol, una voce celeste, che disse: è vero, ha ragione Rabbi Eliezer su questo punto. Allora Rabbi Yeremia di nuovo si alzò in piedi e cominciò a strillare come un pazzo un versetto del Deuteronomio, il 30:12, lo bashamai, non è nei cieli. Allora il Midrash commenta: ma come mai? Non è nei cieli, cosa voleva dire lui? Che la Torah, la legge, è stata data, l'insegnamento, è stata dato sulla terra agli uomini per gli uomini. Non c'è bisogno di ascoltare voci celesti. Quell'insegnamento contiene le regole che devono stabilire i rapporti fra uomini, in questo caso, libera discussione e voto della maggioranza, oggi si chiama democrazia. Ebbene, il Midrash va ancora un pochino avanti, sto quasi per finire.
Sì, sì.
Un altro rabbino presente alla discussione, Rabbi Yehuda, mi sembra, incontrò il profeta Elia, travestito da mendicante, che viene ogni tanto mandato giù per vedere se è epoca di mandare il Messia. E gli chiese: ma senti, Elia, tu che stai sempre lì vicino al Santo Benedetto, che cosa ha fatto il Santo Benedetto quando Rabbi Yeremia ha strillato non è nei cieli? E il profeta Elia risponde: il Santo Benedetto è scoppiato a ridere e ha detto: i miei figli mi hanno sconfitto, i miei figli mi hanno sconfitto. Cioè,
bellissimo,
il Santo Benedetto paradossalmente riconosce che non si deve intrudere nelle questioni di uomini. Le questioni di uomini vengono regolate dagli uomini, perché
è molto bello che lo riconosca ridendo.
Lo riconosce ridendo, perché dice: ma guarda quanto sono stato sprovveduto io che gli ho dato le regole. Che cos'è questa immagine del Dio, del divino? È proprio contro ogni fondamentalismo, ogni integralismo, ogni senso di intolleranza.
Quindi qui si capisce molto bene anche la funzione antidolatrica dell'umorismo, no?
È centrale, perché attraverso il ridere si sconfigge quella che è la grande vocazione del potere, di mettere gli uomini sotto soggezione. C'è un solo tremore che si può accettare, quello che viene dall'interiorità dell'uomo che ha fatto la sua ricerca. Non è possibile indurre il timore del divino in un altro uomo con la forza, perché è un contrasto di termini. Dicono i nostri maestri: di tutto può decidere il Santo Benedetto, fuorché della libertà dell'uomo di scegliere fra il bene e il male. Neanche lui può farci niente.
Quella che è la coscienza e quella che è la libertà lasciata all'essere umano.
Certo.
No, ancora un'ultima cosa sul tema dell'umorismo prima di passare al nostro prossimo ospite. Ecco, qualche volta noi siamo sorpresi, forse lei ce n'ha dato un piccolo saggio anche prima, nel sentire che gli ebrei arrivano a raccontare anche storielle sulla Shoah. Ora, ovviamente non si tratta di ridere della Shoah, no, ma di mostrare il ridicolo che ci può essere intorno.
Ce ne sono di leggendarie, sono alcune storielle che proprio mostrano l'immensa, abbagliante luce della vittima e l'immensa banalità, stupidità del carnefice.
Quindi smascherare.
Proprio sull'orlo dell'abisso, quel ridere ebraico fa capire, secondo me, perché i nazisti avevano tanto terrore degli ebrei, perché solo un terrore folle li poteva portare a fare quello che hanno fatto, portare gente malata per 2000 chilometri per essere sicuri che saranno annientati. Solo il terrore può indurre questo. C'è qualcuno che ha scritto: Gli antisemiti odiano gli ebrei non tanto perché gli ebrei si dichiarano il popolo eletto, quanto perché gli antisemiti hanno paura che lo siano davvero. C'è proprio un terrore. Io ho elaborato una mia piccola idea. I nazisti, prima di sterminare gli ebrei, stabilirono per gli ebrei regole cavillosissime e sempre crescentemente cavillose. Non possono camminare su questo marciapiede dalle 3 alle 2. Poi devono andare... Poi sembrava quasi una parodia in negativo della precettistica della Torah.
Non male,
volevano diventare il dio degli ebrei, diritto, diritta di morte, links rechts, perché ne erano letteralmente terrorizzati, secondo me. Il terrore deriva proprio da questo, perché con una sola storiella, sul piano simbolico, ma sul piano della relazione, l'ebreo può mandare a brandelli tutto il costrutto idolatrico di ogni nazismo, fascismo e altra roba del genere, come nel caso di quella storia più famosa di Lager, che è l'ebreo internato distrutto dalla fame, si regge appena in piedi e due altri internati portano un bidone da cui cade una buccia di patata e l'ebreo che sta morendo di fame, si avventa su questa buccia di patata, un SS che alle sue spalle gli fa lo sgambetto, lui cade, l'SS gli mette lo stivale sul petto e gli dice, è un ufficiale, gli dice, io ho un occhio di vetro, uno dei due, è stato fatto da un grandissimo artigiano, nessuno lo distingue, se riesci a dire qual è, ti lascio mangiare la buccia di patata e vivere, se no ti ammazzo qui. Pur essendo nella debolezza, nella nebbia di questa debolezza estrema, con una sicurezza assoluta, l'ebreo dice quello di vetro è l'occhio di sinistra. Ah, maledetto giudeo, dice il nazista, come hai potuto? Nessuno indovina, devi spiegarmelo, come hai potuto essere così sicuro? E l'ebreo dice, è stato molto facile, è quello che ha l'espressione più umana.
Beh, questo è terribile, eh? È terribile, è profondissima ed è molto bella. E però noi adesso vogliamo sentire anche il nostro ospite perché invece, mentre è così nota questa propensione all'umorismo nella tradizione ebraica, nella tradizione cristiana pare abbastanza assente. Allora il nostro ospite è Bruno Forte, Monsignor Bruno Forte.
Salve.
Che è Vescovo di Chieti. Buongiorno, Monsignor
buongiorno,
Forte.
Buongiorno.
Ciao Bruno.
Sì, salve Moni.
Che in realtà personalmente Bruno Forte ha mostrato molto spesso un senso dell'ironia.
Grandissimo.
Ecco.
Grandissimo.
Però invece nella tradizione cristiana questo sembra essere assente o molto laterale. Cioè la cristianità ha un volto malinconico, diciamo.
Ma grazie a Dio direi che sembra, perché propriamente non è. Mi sembra di poter dire questo. L'umorismo nasce dove non c'è semplicemente l'immedesimazione di prossimità e lontananza, perché quando c'è quello c'è l'evidenza, c'è lo scontato. L'umorismo nasce nello spazio di una prossimità che è distante, perché solo allora c'è lo spazio del sentimento, della nostalgia, della leggerezza e quindi anche della capacità di ridere o sorridere anche delle cose più grandi. E questo in fondo è il mistero cristiano dell'incarnazione, cioè un Dio vicinissimo che resta il Dio comunque assoluto e trascendente. Ecco perché nella tradizione cristiana c'è comunque una vena di leggerezza nel senso più bello, quello di Italo Calvino delle lezioni americane, di ironia e di sorriso. Ad esempio nel Medioevo c'era questa tradizione del risus pascalis, che era un raccontare addirittura barzellette la notte di Pasqua perché esplodesse...
Anche racconti osceni.
Perfino, perché esplodesse la gioia del riso di Pasqua di chissà che sebbene non evidente, sebbene ancora custodita in una promessa, in un mistero, l'ultima vittoria del bene, l'ultima vittoria dell'amore di Dio è garantita in quell'evento, in quella resurrezione. Ma in questo voglio dire il cristianesimo è erede pienamente dell'ebraismo, che comincia con la storia di un uomo di Dio, di un uomo di fede, Abramo, il cui figlio non a caso è Isacco, cioè colui appunto
lo stavo
del sorriso,
dicendo,
quello di cui avete parlato.
Dicendo prima.
Bruno, io voglio rammemorare una cosa che mi è rimasta nel cuore. Io credo che Bruno Forte abbia dato la più grande risposta che mi sia stata data di ascoltare da un uomo di fede, quale Bruno Forte è autenticamente, al punto di avere completamente spiazzato mia moglie, che è un'atea vocazionale. Credo questa sia la risposta più semplice, più leggera e al tempo stesso più profonda. Mi ricordo che qualcuno disse a Bruno Forte: ma io, dice, Eminenza, non credo. E Bruno rispose col suo humor napoletano: quagliù, non sai che ti perdi.
Sì, questa è molto bella, però non toglie che in realtà nella storia della cristianità il senso degli humor è stato un po' penalizzato. Ecco, mi chiedo se non è se non ha a che fare anche con una scarsa dimensione della criticità che la Chiesa, in particolare la Chiesa Cattolica, ha sviluppato e ha costruito. Forte.
Può darsi, vorrei però anzitutto dire ancora una volta che un giuliare di Dio come Francesco o un uomo come San Filippo Neri nel suo oratorio, state buoni se potete per intenderci, obietterebbe a questo asserto un po' troppo deciso. Ecco. Che poi, certo, a volte forse proprio questa mancanza di più che di criticità in generale, anche di un senso autocritico, perché anche il prendere la distanza da sé, il non prendersi troppo sul serio, proprio per prendere sul serio l'unica cosa vera che conta, che è appunto l'amore di Dio e l'amore degli altri, questo può aver provocato, come ha provocato molte volte, un senso di tediosità, di quasi di pesantezza e mancanza di sorriso.
Ecco, a questo proposito, Bruno Forte, il nostro tema poi adesso è tangenziale. L'umorismo, ma sostanzialmente è l'idolatria. E ci faceva notare Moni Ovadia nelle precedenti puntate che quando ci si sostituisce a Dio, come dire, si sostituisce, cioè si mette al centro se stessi invece che Dio. Ecco, e questo appartiene a tutte quelle che sono, a tutte le chiese, a tutte le istituzioni.
La mia, Bruno, voleva essere una provocazione, spero. Alta e nel segno di un'intelligenza. Per esempio, io ho notato che c'è questo uso da parte di religiosi di diverse confessioni, questo riguarda tutte le confessioni, che secondo me tendono, invece che a onorare il divino, che spesso e volentieri sta nella dimensione della ritrosia e del silenzio, sembrano quasi volerne usurpare la professione, non so come dire. Se
quasi mettersi al posto di
Dio. Sì, perché questo
è l'idolo, appunto, esattamente. Credo che quello che Moni diceva sia esattissimo. L'idolo è il catturare Dio, il renderlo a nostra misura, a nostra immagine e somiglianza, piuttosto che tendere ad essere noi a immagine e somiglianza sua, che infinitamente ci supera. Credo che è la grande tentazione che abbiamo tutti, perché fondamentalmente la nostra contingenza, la nostra fragilità, la nostra paura, anche paura non solo davanti alla morte, ma la paura di vivere, che ci porta a cercare rassicurazioni. Allora, davanti al mistero di Dio, la rassicurazione più facile è farci l'idolo e superare, abbattere la distanza, perché tutto sia a nostra disposizione, mentre Dio è sempre oltre d'altro. Io ricordo una volta, lavoravamo al documento Memoria e Riconciliazione, che fu quello che accompagnò forse il gesto più alto del Giubileo del 2000, quando Giovanni Paolo II chiese perdono per le colpe della Chiesa e dei suoi figli. E io lavoravo appunto a questo documento nell'ambito della Commissione Teologica Internazionale e avevamo un incontro con Giovanni Paolo II. A un certo punto lui insisteva su una frase del Vangelo di Giovanni, che è questa: la verità vi farà liberi. Lui diceva: coraggio, siate coraggiosi, perché è la verità che ci farà liberi. Io credo che chi accetta veramente questa parola, che è di Gesù, ma che è una parola liberante per tutti, capisce quanto grande, quanto mortificante sia la tentazione dell'idolo, perché l'idolo non ci fa liberi, l'idolo ci fa schiavi di noi stessi.
Senta, ma lei, Bruno Forte, quali derive idolatriche vede nella sua Chiesa? Perché è anche bene che ciascuno guardi all'interno della propria tradizione, naturalmente anche alle altre, ma insomma...
Ma guardi, le derive idolatriche nel cattolicesimo sono possibili in due direzioni fondamentali. Essendo una fede, quella cattolica, che ha dato sempre molto spazio alla intelligenza umana, pensa pensi ad Agostino, pensi a Tommaso d'Aquino, pensi a Paolo naturalmente, la grande tentazione di pensare che la dimensione di Dio possa essere ricondotta a una dimensione di razionalità pura e di conoscenza. Questo naturalmente significa farsi un idolo nel senso alto, per carità nobile, ma di una speculazione. Hegel, che è stato forse il genio del pensiero speculativo della modernità, si autodefiniva un apologeta del cristianesimo, perché riteneva che avendo spiegato Dio, avendo spiegato il curriculum vitae dei, egli avesse reso gloria a Dio. Ora, abbiamo visto che questo, tradotto nelle derive ideologiche nate dall'hegelismo, dall'idealismo hegeliano, di destra e di sinistra che fossero, ha prodotto immane violenza. L'altra grande tentazione ideolatrica è invece che quella che tende al ribasso, cioè il nome di una religione popolare, di una religione che deve comunque parlare al cuore di tutti, quindi piuttosto al sentimento che non alla ragione, cedere anche a delle forme, come dire, un po' paganeggianti. Questo nella religione popolare si notano. Ora siamo ben lungi ormai dalle posizioni che demonizzavano la religiosità popolare, quelle forme di critica degli anni 70, però è sempre importante mantenere alta la vigilanza che Dio è Dio, che nessuna rappresentazione di Dio, per quanto consolante sia, può essere sostituita a Dio, e che Dio, anche quando ci consola, è anche colui che è verità, e proprio per questo è giudizio.
Bruno, senti, noi siamo entrati a un certo punto sul passaggio fra il secolo scorso e questo, in una prospettiva che ritenevamo superata, che è stato, diciamo, la sua punta più incandescente è stato quello che noi un po' genericamente, un po' superficialmente chiamiamo l'integralismo islamico, ma cioè il ritorno di un'idea che principi di fede potessero essere conculcati, imposti. Ecco quello che ha spaventato me, perché io che sono un dubitante, ma con un grandissimo interesse per gli uomini di fede, per le loro ricerche, e per me stesso, anche nella mia modestia di saltimbanco, è una incessante ricerca. Però ecco, questo mi spaventa molto, perché lo dicevo prima, quello che dicono i nostri maestri: di tutto può decidere il santo benedetto, tranne che della libertà dell'uomo di scegliere questo o quello, il bene e il male, cioè la libertà della coscienza umana. Lo dice questo il Corano, che credo che sia ripetuto tante volte nella scrittura evangelica e anche nella scrittura ebraica.
Ma guarda, io vorrei fare su questo punto un'apologia del dubbio, anche se può sembrare strano che venga proprio da un teologo e da un vescovo della Chiesa Cattolica, perché l'idea che il dubbio sia il nemico della fede è un'idea profondamente sbagliata. Cioè, una fede che non è un continuo lottare con Dio e quindi lasciare che Lui vinca, un credere che non sia un essere dei poveri atei che ogni giorno si sforzano di cominciare a credere, quindi che vivono questa lotta, rischia di essere effettivamente fondamentalismo, cioè rischia di ridurre Dio a un possesso dell'uomo. Ora, il Dio vivente, e tale è il Dio della Bibbia ebraico-cristiana, il Dio nelle cui mani è terribile cadere perché è fuoco divorante, questo Dio non può essere certamente un Dio ridotto alle nostre misure. Ecco perché la vera apologia del cristianesimo è quella che lo riconosce come, vorrei dire dell'ebraismo, perché mi permetto di dire è in perfetta continuità l'ebraismo col cristianesimo, è il Dio della libertà. C'è una frase di Levinas che dice, una frase che sconcerta molti perché a mio avviso non viene capita. Levinas dice: chi non ama la Torah, che è un po' della tradizione rabbinica, chi non ama la Torah più di Dio non ama Dio. Questa frase a prima vista può sembrare la giustificazione teorica di tutto il letteralismo e il legalismo di cui a volte ebrei e cristiani hanno dato prova, ma non lo è affatto, perché Levinas sta dicendo un'altra cosa che è molto vera, e cioè: chi si fa un Dio a propria immagine e somiglianza, e dunque non il Dio della Torah, non il Dio che si è comunicato a noi, ma il Dio che uno si è prodotto da sé, in realtà non ama Dio, ama l'idolo. Ma chi vuole veramente amare Dio deve essere pronto allo scandalo che questo Dio nel suo rivelarsi produce in noi. Lo scandalo che Dio ha procurato nella vita di tutti i grandi credenti. Basti pensare ad Abramo e alla Kedah, basti pensare a Gesù davanti al Calvario, Padre se è possibile passi da me questo calice, basti pensare ad ogni credente che abbia incontrato il Dio vivente e ha sperimentato nella sua vita come sia fuoco divorante.
Ecco, però se posso permettermi, Bruno Forte, ma insomma lei lo sa che c'è questa consuetudine di dialogo tra noi, ecco, se la Chiesa Cattolica oggi mostrasse di più questo amore per il dubbio che lei ci sta dicendo, credo che aiuterebbe molti credenti, molti non credenti di più, no?
Ma guardi, io in questo proprio, siccome vogliamo parlare dell'attualità,
sì.
Noi parliamo di una Chiesa Cattolica che in questo momento ha come suo capo un pensatore, un uomo di fede come Josef Ratzinger, il quale sulla ragione e sulla dignità della ragione e sull'assoluto rifiuto di ogni forma di, come dire, imposizione dogmatica che non rispetti la dignità della ragione, ha insistito e insiste continuamente, perfino il punto forte del discorso di Regensburg era esattamente questo.
Sì, no, io volevo riprendere questo suo elogio del dubbio, ecco, del dubitare, del non essere certi di ciò che si chiede.
Vorrei anche fare una distinzione però importante. C'è una doppia forma del dubbio, e d'altra parte Descartes che ce l'ha insegnato, è Cartesio, il dubbio sistematico e il dubbio metodico.
Uh-huh.
Ora, il dubbio sistematico significa l'agnosticismo, e certamente questo non è dell'uomo di fede, né ebreo cristiano che sia. E il dubbio metodico, quello sì, è all'interno di una vita di fede, di amore a Dio. Cioè quel dubbio che nasce continuamente in una condizione di lontananza-prossimità.
In una tensione di ricerca.
Che è una tensione d'amore.
Bruno, vorrei dedicarti per finire una piccola storiella umoristica di tratto ebraico, ma che mi è venuto da un sacerdote cattolico.
Sì.
Ed è questa: Gesù sta predicando e quando a un certo punto scorge una folla inferocita con le pietre in mano e una donna immersa fino alla cintola nella terra, e Gesù pronuncia la sua celeberrima frase: scagli la prima pietra chi è senza peccato. Le mani di tutta quella folla di ebrei si paralizzano, ma da quella folla parte una microscopica pietruzza che va a leggermente colpire Gesù sulla spalla. Gesù, incredulo, guarda in mezzo a quella folla e scorge una donna minuta, avvolta da un grande manto, sorride e le dice: mamma, non quando sto predicando.
Questo è delizioso. Allora,
questo è bellissimo.
Allora, io faccio il pari citando una tua battuta in un tuo delizioso spettacolo, come sempre carico di messaggio e di significato, quando tu fai il solito povero ebreo che ha subito ogni sorta di guai e di tragedie e nonostante tutto continua ad amare perdutamente Dio, un po' come la famosa lettera dell'ebreo del ghetto, no? Quella di Zvi Kolitz, la Rassi di Jacover, che dice: tu hai fatto di tutto perché io perdessi la mia fede in te, ma non ci sei riuscito, io ti ho amato, ti amo per sempre. Allora un ebreo del genere in uno dei tuoi spettacoli a un certo punto si rivolge a Dio e dice: Signore del cielo, tu hai voluto sceglierci come popolo eletto, noi siamo commossi di questo, però un'altra volta perché non scegli un altro popolo?
Bene, molto
grazie,
belle tutte e due, grazie molto
Bruno
Forte, noi la salutiamo con un canto, sveleremo dopo di chi è, che si intitola Nel mio dubbio io ti cerco, Signore. Thank you. Allora, Monio Ovadia, questa è un'altra voce che buca l'indifferenza, come dicevamo due settimane fa.
Questo è,
allora, lei ci deve raccontare di chi è, visto che ha detto che le ha cambiato la vita.
Questo è un grande regalo che mi avete fatto. Questa è Sœur Marie-Kay Rose. E a mio parere è una suora maronita che vive fra Parigi e Beirut, professore emerito di musicologia bizantina, professore di matematica e fisica e grande donna di pace. Lei tutti i proventi dei suoi guadagni li dà al suo Centre pour la Paix. E lei non costruisce la pace con, diciamo, parabole edificanti, come dire. Lei costruisce la pace educando i bambini, togliendoli dalla strada e dando loro un'istruzione, insegnando loro la matematica, la fisica, quello che serve. Sœur Marie è il più grande fenomeno di vocalità liturgica. E io, a me è venuto da dire, l'ultima volta che l'ho sentita dal vivo è stato il 24 febbraio a Lugano, dove sono andato apposta anche per presentarla, noi siamo amici. Ho fatto una riflessione proprio alla radio svizzera dicendo: io non so se Dio esista perché sono un agnostico, un dubitante, ma se esiste, una delle sue voci è questa. Cantando in arabo il canone cristiano maronita, Sœur Marie in qualche modo incarna quell'alito desertico dei tre monoteismi. Io sento che lei ci rappresenta tutti, ma rappresenta in qualche modo anche i non credenti, in quella profondità di senso che trasmette il suo canto. La sua voce sgorga come una sorgente. Lei non produce il canto sgorga, non c'è nulla che la distrae. Anche se si trova in mezzo a un uditorio rumoroso, come le è capitato, lei canta con la stessa naturale tensione. Quando io le ho chiesto una volta, insomma, Sœur Marie, lei mi deve spiegare come fa, che qual è la tecnica diabolica che le permette questo. Que vous êtes naïf, come siete ingenuo, amico mio. C'est pas question de technique, non è questione di tecnica. Moi je prie, io prego.
È quello che dicevo l'altra volta, il canto come preghiera. Sì.
Questo mi ha francamente spiazzato e mi sono detto: stato ingenuo, si è sprovveduto. Sœur Marie è una personalità sconvolgente, una delle più sconvolgenti che io abbia incontrato in vita mia, perché insieme una donna di fede autentica, lo si capisce, basta le prime tre note di quello che canta per capirlo. È una donna colta, spiritosissima, con un grandissimo senso dell'umorismo,
che è sempre un buon segno,
e sconcertante bellezza, sì, che una volta, in modo forse un po' irriguardoso, le ho detto: lei era troppo per un uomo solo, se l'è presa lui. Allora, ecco, io credo che dovrebbe esistere un disco di Sœur Marie in ogni casa di ogni essere umano.
Faremo il possibile.
Sì, lei del resto è un ottimo fenomeno di marketing, malgrado questa cosa. Ha venduto milioni di copie dei suoi dischi e tutto è stato versato per la pace.
Senta, Moni Ovadia, qual è il suo rapporto con le fedi diverse dall'ebraismo? Ha la stessa curiosità? Naturalmente non può essere proprio uguale, ma perché questo mi viene in mente anche perché, per esempio, appunto, Suor Marie Queyrouse, cioè certo una suora cattolica, ma dentro un crogiolo di tradizioni, no?
Io ho un grandissimo interesse nei confronti delle altre fedi, ma avendo capito, avvicinandomi all'ebraismo con i miei modestissimi mezzi, che come dicono i nostri maestri, il Talmud non ha la pagina 1, comincia dalla pagina 2, perché tu sappia che quando hai chiuso l'ultima non hai ancora aperto la prima. Dunque, come diceva Bachariar, la Kabbalah si studia solo dopo i 40 anni e dopo avere sulla punta delle dita la Torah e il Talmud, che se no lo studio della Kabbalah è da ridere. I grandi studiosi di Kabbalah e di Talmud bucano tre volumi del Talmud con uno spillone e sanno dirti quale parola ci sono sotto il buco, sanno fare associazioni. Certo. Allora, io so che per avvicinarsi a una fede si deve dedicare una vita intera e guardo le altre con ritrosia, modestia, non cerco di evitare di sputare sentenze, già sull'ebraismo, figuriamoci sulle altre fedi, però sono molto, molto affascinato e credo che ci sia un grandissimo lavoro di comunicazione e incontro da fare, per esempio con strumenti anche non così impervi. Io propongo sempre una traduzione dei Vangeli fatta da un ebreo che si chiama André Shurakiel, il primo ebreo abbia tradotto i Vangeli. La sua traduzione dei Vangeli è ebraizzante. Il mondo cattolico l'ha salutata con una salva di ovazioni. Però ritroviamo finalmente nel Vangelo il tetragramma. Perché per i primi 150 anni nei Vangeli c'era il tetragramma. Allora ecco, sostituire al tetragramma Dio è una concessione al politeismo greco. Theos, Theoi, viene dal politeismo. Non esiste la parola Dio in ebraico, esiste quel tetragramma impronunciabile. Questo per esempio è un approccio affascinante che mi affascina, ritradurre tutti i Vangeli in aramaico, perché era la lingua in cui predicava Gesù, per esempio, vedendo quali contraddizioni rimbalzano, e molte cose si potrebbero fare in altre fedi. Mi interesso sempre di questi percorsi un po' inquieti,
di questi confini, diciamo, sì, di queste linee di confine.
E poi io sono ovviamente molto molto affascinato dal Gesù ebreo.
Potrebbe fare.
Sì, è stato scritto un libro molto bello da Kalimani, Gesù ebreo, grande studioso Kalimani.
David Flusser era un libro stupendo. Anche.
E che cosa il giudizio della Chiesa Cattolica sul libro di Kalimani l'ho trovato veramente molto intrigante e alto. Hanno detto: noi non condividiamo le conclusioni del professor Kalimani perché per noi Gesù è il Messia, però pensiamo che ogni cristiano dovrebbe conoscere questo libro. E questo è così che ci si deve muovere.
Bene, allora mi dispiace, Moni Ovadia, che questa volta non abbiamo la possibilità di ascoltare un altro di quei canti che lei ci ha fatto sentire.
Voi siete molto generosi nel voler far ascoltare questi miei canti, che io ho fatto con molto convincimento e passione e che vanno presi per quello che sono, cioè il contributo di un folk singer a una spiritualità.
Li prendiamo per quelli che sono, ma sono molto belli, li sentiremo la prossima volta. Una buona giornata.
Grazie
a lei. E vi do appuntamento alla prossima settimana, a sabato e poi domenica.